Su Radio Fly ora parliamo di storie dai tetti rossi, un percorso narrativo in 7 podcast. Le potete ascoltare nelle maggiori piattaforme di podcasting come Spotify, ad esempio, che la cominceremo a pubblicare a partire da domani sulla storia del manicomio aretino, un progetto nato dalla collaborazione con l'Università di Siena, con l'Accademia di IMA di Arezzo, con Radio Fly. Adesso ne parleremo nel dettaglio, intanto con la professoressa Laura Occhini, che è docente di psicologia clinica e dello sviluppo all'Università di Siena, nonché coordinatore scientifico dell'intero progetto. Buongiorno professoressa Occhini.
Buongiorno Gloria.
E poi ne parliamo anche con il professor Sebastiano Roberto, docente di architettura e città contemporanea, sempre all'Università di Siena, protagonista del primo episodio, proprio quello che verrà pubblicato domani. Buongiorno professor Roberto.
Buongiorno a voi.
E insieme alla dottoressa Lucilla Gigli, archivista dell'archivio storico dell'ospedale psichiatrico di Arezzo. Buongiorno. Dottoressa Gigli, anche lei protagonista del primo episodio. Intanto vorrei però cominciare con la dottoressa Occhini, chiedendole un po' se illustra ai nostri ascoltatori l'intero progetto, che cosa ascolteranno.
Allora, il progetto nasce anche da un bisogno di far conoscere il lavoro che si svolge all'interno del nostro dipartimento e che riguarda proprio la valorizzazione da una parte di un archivio storico in cui è possibile ripercorrere le tracce dei trattamenti manicomiali, della storia della psichiatria, ma anche di tutto ciò che è possibile raccogliere come testimonianza storica. Infatti ascolteranno anche come è stato possibile aggiungere materiale all'archivio e quindi all'acquisizione di nuovo materiale dall'archivio Bruzzone all'archivio Pirella, come è stato possibile anche rintracciare le storie dei singoli che sono passati attraverso le mura del manicomio, quindi attraverso la manicomializzazione come custodia e poi tutto il passaggio dal concetto di custodia e di reclusione all'apertura al concetto di cura della persona e quindi anche di cura della sua dignità indipendentemente dal suo livello di patologia. E poi l'ultima parte in cui si immagina il futuro architettonico, il futuro del parco che accoglieva il manicomio, la sua riqualificazione, la sua rivalutazione anche in un'ottica sociale. E, tra l'altro, proprio l'ultimo podcast sarà del collega Sebastiano, in cui proprio si parlerà del concetto di rivalutazione e rivalorizzazione di questo ambiente. È un po' un modo di aprire, spero non solo ad Arezzo, ma in senso più ampio, al valore che ha un archivio storico per una città, ma anche per dei ricercatori che dentro ci lavorano e che quindi tentano di portare alla luce la narrazione di ciò che là dentro è avvenuto, sia in bene che in male.
Esattamente, tra l'altro professoressa Occhini, lo facciamo in una data che appunto celebra l'anniversario della legge Basaglia, quella del 13 maggio 1978.
13 maggio 1978, sì, la legge Basaglia 180, che poi traghetterà la sanità italiana alla fondazione a dicembre del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi è una data fondamentale che comunque è stata celebrata nel nostro dipartimento al quarantesimo anno, no? Dalla legge Basaglia, anche immaginando il dopo legge Basaglia, quindi dopo 40 anni, quali possono essere le discussioni che possono essere messe sul tavolo per parlare di disabilità psichica.
E noi cominceremo proprio dall'inizio questo racconto, cominceremo con il professore Roberto a parlare della nascita del manicomio di Arezzo, quando nasce proprio come struttura, professore. Diamo qualche anticipazione ai nostri ascoltatori.
Sì, sì, è molto importante partire proprio dalle origini, quindi dal racconto della costruzione della struttura manicomiale di Arezzo, perché diciamo il tentativo è quello di ricostruire in un modo molto semplice, naturalmente, quello che è stato un rapporto estremamente intenso e profondo tra lo spazio fisico e chi lo ha abitato o ci ha lavorato. E dobbiamo ricordare che con la riforma dell'assistenza sanitaria, quindi con l'introduzione della legge 180 del 1978 che abbiamo appena ricordato, di fatto si è innescato un processo di decostruzione dei luoghi della psichiatria, quindi di decostruzione proprio degli spazi fisici. E quindi anche nella storia dell'esperienza manicomiale di Arezzo è importante partire proprio da lì, dalla costruzione, dal dato progettuale, quando appunto il progetto che è stato presentato alla fine degli anni 90 dell'Ottocento si mostrava appunto seguendo un modello all'avanguardia, ed è stato un modello all'avanguardia anche nelle trasformazioni successive, quindi si è sempre cercato anche nei decenni successivi di seguire in stretto collegamento quelli che erano i progressi della pratica psichiatrica. E Arezzo ha visto partecipare non solo gli architetti che sono stati con diciamo un passo indietro rispetto alle figure degli psichiatri che poi hanno diretto la struttura manicomiale. E quindi i veri architetti di fatto sono stati, come un po' in tutte le esperienze italiane, gli stessi psichiatri direttori. E quindi è molto così è stato anche per noi ricercatori e studiosi, è stato molto interessante anche seguire questo
percorso,
processo,
certo.
Questo percorso.
Professor Roberto, che cosa aveva di così innovativo la struttura manicomiale di Arezzo da diventare appunto modello per altre esperienze?
Sì, appunto, grazie anche alla grande sensibilità di un direttore come Arnaldo Piraccini si è potuto sperimentare ad Arezzo, si sono potute sperimentare delle modalità di assistenza e di accoglienza, diciamo, dei malati di mente che seguiva, diciamo, delle pratiche innovative, come per esempio la rinuncia il più possibile agli strumenti di contenzione, ai metodi di contenzione, per esempio fisicamente nel luogo fisico la rinuncia anche a chiudere la struttura manicomiale entro un perimetro murario, quindi rendendolo completamente inaccessibile, insomma, e invisibile. Un altro aspetto molto importante è quello, per esempio, di estendere il funzionamento delle varie strutture in un'area molto ampia, con l'istituzione di una colonia terapica, con pratiche di ergoterapia, tutte cose, diciamo, tutti i metodi assolutamente all'avanguardia. Però ci sono naturalmente sempre le contraddizioni, no?
Certo. E in quelle contraddizioni, in quelle incertezze sperimentali della pratica psichiatrica all'interno della struttura, ci accompagnerà poi il racconto della dottoressa Lucilla Gigli, oltre a raccontarci l'importanza di avere oggi un archivio storico dell'ospedale psichiatrico, vero? Dottoressa.
Il nostro archivio è una perla, diciamo così, un gioiello che è stato conservato, custodito fin dalla chiusura dell'ospedale psichiatrico di Arezzo negli anni 90, nel 1990, e ha avuto la fortuna di essere anche recuperato e riordinato in tempi brevi rispetto ad altre realtà, e quindi è anche consultabile e accessibile al pubblico, ai ricercatori, ai docenti, ai parenti che si rivolgono a noi per fare una ricerca. È un giacimento di carta, è un giacimento di fotografie, di immagini, adesso è anche un giacimento di voci dopo il ritrovamento e il deposito nel nostro archivio anche delle voci registrate da Anna Maria Bruzzone, ma soprattutto è un giacimento di storie di uomini, di donne, di bambini che sono stati chiusi nell'ospedale psichiatrico dalla fine dell'Ottocento fino appunto al 1990, quando si vede la chiusura definitiva di questo istituto, e soprattutto le cartelle cliniche, che sono migliaia, ci fanno entrare in queste realtà, in queste storie private, in queste storie di malattie, e sono documenti importanti perché forse sono l'unica testimonianza di quello che è successo nelle vite di alcune persone, perché sono state parentesi dolorose, sono state delle parentesi anche lunghissime, di ventenni, trentenni, in cui queste persone sono state isolate, dimenticate a volte dalla famiglia, e in cui è calato anche il velo della vergogna, e quindi tante storie erano state proprio nascoste e sono rimaste sepolte finché un ricercatore non viene nel nostro archivio e decide di riscoprirle.
Assolutamente, alcune di quelle storie le racconteremo appunto in questo percorso, in questi 7 podcast. Tra l'altro la dottoressa Gigli diceva: finché un ricercatore non viene a consultare quelle cartelle cliniche, così ha fatto anche la professoressa Occhini nella storia che racconteremo nel secondo episodio. Storie dai tetti rossi, il primo episodio sarà pubblicato domani nelle piattaforme di podcasting a partire da Spotify, e poi ogni giovedì, e noi di settimana in settimana ci ritroveremo il giovedì mattina su Radio Fly a dare qualche anticipazione per i nostri ascoltatori, vero professoressa Occhini?
Sì. ci incontreremo, sì. Spero anche che gli ascoltatori siano tanti, perché questo sarebbe veramente un modo di far passare un messaggio importante, che è quello di valorizzare il nostro patrimonio di memoria, il nostro patrimonio culturale.
Assolutamente, infatti la scelta del podcast non è nemmeno una scelta che è stata fatta così casualmente, intanto perché è senz'altro il modo più emotivo per raccontare delle storie come quella dell'esperienza manicomiale, ma anche perché è un prodotto utilizzato molto da un target giovanile, e probabilmente è una storia che vogliamo raccontare proprio ai giovani che di quegli anni magari non hanno tante informazioni, soprattutto di quella esperienza. Quindi questo è un invito particolare che facciamo anche ai nostri giovani ascoltatori. Intanto saluto la professoressa Occhini, il professor Roberto e la dottoressa Gigli per essere stati con noi questa mattina su Radio Fly. Ricordo che Storie dai tetti rossi è un progetto realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane, della Comunicazione Interculturale e d'Impresa, insieme alla Biblioteca di Area Umanistica di Arezzo, in collaborazione con l'Accademia Dima di Arezzo e Radio Fly. In chiusura ricordo anche che la musica e il sound design dei podcast, che è ascolterete nei vari podcast è del maestro Giorgio Albiani, direttore artistico dell'Accademia Dima di Arezzo. Tra l'altro il maestro Albiani ha composto un tema originale proprio per i nostri podcast, molto emozionante, che vi invito ovviamente ad ascoltare. Si intitola Maree, ecco, abbiamo anche saputo il nome dal maestro Albiani. Grazie a tutti, alla prossima settimana. Arrivederci.
Buona giornata.
A presto.